dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
God bless America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above, from the mountains to the prairie, to the ocean wide with foam. God bless America, my America, land that I love. Stand beside her and guide her through the night with the light from above, from the mountains to the prairies, to the ocean wide with foam.
Ascoltatori carissimi, buonasera. Voglio presentarvi un interessante spaccato di vita di Luis Marius Prevost, il padre di Papa Leone. Vincenzo Grienti, giornalista, per il quotidiano Avvenire del 19 agosto 2025, ce ne dà notizia. Luis Marius Prevost prestò servizio nella Marina degli Stati Uniti e partecipò all'operazione militare decisiva per liberare l'Europa dal nazifascismo. TV 2000 ha trovato i documenti ufficiali. Normandia, 1944. Nella notte tra il 5 e il 6 giugno prese il via l'operazione Overlord, il dispiegamento aeronavale pianificato dal generale Eisenhower per fermare il nazifascismo in Francia e in Europa. Più di 133.000 truppe di terra alleate, guidate dal generale britannico Montgomery, sbarcarono sulle spiagge di Utah, Omaha, Gold, Junior e Sword. Almeno 7.000 unità e mezzi anfibi, oltre 195.000 soldati americani, canadesi, inglesi e di altre nazioni alleate. quasi 12.000 aerei di supporto diedero vita a ciò che resterà nella storia con il nome di D-Day. Nel giorno dell'assalto alla fortezza Europa, sulle coste francesi c'era anche Louis Marius Prevost, classe 1920, nato il 18 luglio, numero di matricola 310935, un ufficiale della Marina degli Stati Uniti e padre di Leone XIV, il 267° pontefice della Chiesa Cattolica. Il percorso verso l'arruolamento. Una decisione, quella di entrare in Marina, che Louis Marius Prevost maturò alla fine del 1942, secondo quanto emerge dai documenti del NARA, che è l'Archivio Nazionale e di Memorie Amministrative dello Stato di St. Louis nel Missouri. Qui sono conservati i registri di arruolato e di ufficiale del papà di Robert Francis Prevost. Dopo essersi diplomato alla Hyde Park High School di Chicago, Louis frequentò il Central Imca College. Qui studiò scienze politiche e a conclusione del terzo anno del liceo fece domanda per accedere al programma di addestramento accelerato V7 dell'unità navale statunitense. Ciò avrebbe dato la possibilità al giovane Prevost di diventare ufficiale una volta conseguito il diploma l'anno seguente. Tutti i passaggi contenuti nel carteggio custodito dal NARA di St. Louis, le fotografie, il numero di matricola, le visite mediche e le lettere di accompagnamento all'istanza di ingresso nella unità navale statunitense. Dal fascicolo ufficiale di Louis Marius Prevost, redatto dal personale militare statunitense, è possibile leggere la lettera di referenze del signor Strauss, il manager della Walt Whitman Company di Chicago, il quale in una missiva datata 13 febbraio 1942 scrive: «Il signor Prevost è impiegato presso la World War Company da 7 mesi e lo raccomanderemmo vivamente per qualsiasi posizione per cui sia qualificato. Abbiamo sempre riscontrato che il signor Prevost è un lavoratore molto instancabile e fedele, sempre disposto ad accettare qualsiasi tipo di incarico e a portarlo a termine con successo. Prevost è un lavoratore laborioso e possiede un senso di lealtà estremamente spiccato e una abilità naturale che gli sarà di grande aiuto ovunque si trovi. A nostra conoscenza, il signor Prevost è sempre stato onesto e il suo carattere e la sua integrità sono irreprensibili. Dai nostri contatti con il signor Prevost negli ultimi 7 mesi, lo raccomanderemmo volentieri per qualsiasi incarico che le sue capacità gli consentirebbero di svolgere». Non da meno è l'appunto scritto a penna da padre Murphy della Chiesa di San Tommaso Apostolo di Chicago il 10 aprile 1942. Il religioso scrive: «Louis Marius Prevost è un buon cattolico, è un giovane di buon carattere e abitudini stabili». L'editor manager dell'Hyde Park Herald, il più antico giornale di Chicago, fondato nel 1881, inviò poche righe ma dense di significato. «Durante il periodo in cui Louis Prevost è stato al mio servizio, l'ho trovato un lavoratore estremamente coscienzioso, leale e onesto. Non esiterei a raccomandare questo giovane a chiunque lo voglia al lavoro». Firmato Mac Fall. Qui siamo prima il D-Day, poi l'operazione Dragon. Abbiamo letto 3 lettere che aiutarono Louis per entrare nella scuola di New York, dove il 24 novembre 1943 conseguì il diploma ottenendo il grado di guardia marina nella riserva navale degli Stati Uniti. Un percorso formativo non facile, ma la sua tenacia e la sua costanza lo premiarono. Alcuni giorni dopo arrivò il primo ordine di servizio, il trasferimento a New Orleans, destinazione USS LST 286. Si trattava di una nave specializzata per lo sbarco anfibio di truppe, veicoli e carri armati. Da lì a qualche settimana, a fine dicembre 1943, il guardia marina Prevost prese il largo per il teatro operativo europeo. La nave sbarcò truppe a Omaha Beach il 6 luglio 1944 e Luis fu anche testimone di decine di ragazzi suoi coetanei che caddero sul campo e non fecero più ritorno a casa. In tutto oltre 10.000 perdite per gli alleati. Prevost, a bordo della LST 286, viene impiegato anche nel sud della Francia, nell'operazione Dragon, a partire dal 15 agosto 1944. E qui si vede l'encomio ricevuto dal presidente Truman, presidente americano. Le valutazioni positive dei superiori e le note caratteristiche redatte dai comandanti fecero passare di grado Prevost, che venne promosso a tenente di vascello. A guerra conclusa, poi, non mancò il certificato per il servizio reso, anch'esso conservato presso il NARA di St. Louis, firmato da James Vincent Forrestal, ultimo segretario dell'US Navy e primo segretario alla difesa degli Stati Uniti, il quale, a nome del presidente Harry Truman, consegnò a Prevost il 20 luglio 1946 la seguente attestazione. Il presidente degli Stati Uniti d'America esprime il sincero apprezzamento dei suoi connazionali per il leale servizio reso dal tenente Louis Marius Prevost della Riserva Navale degli Stati Uniti, attivo nella Marina degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. E l'8 maggio è il giorno della vittoria. Il sacrificio di centinaia di giovani vite e il rischio affrontato da soldati, marinai e aviatori alleati, compreso Louis Marius Prevost, non era stato compiuto invano. Il 7 maggio 1945 il generale tedesco Alfred Jodl firmò la resa incondizionata a Reims in Francia e l'8 maggio 1945 si celebra il giorno della vittoria. Esattamente 80 anni più tardi, nel 2025, il figlio di Louis Marius sarebbe diventato papa. Nel dopoguerra Prevost tornò a casa e svolse l'attività di insegnante. Fu preside nel distretto scolastico 167 di Brookwood, poi della Mount Carmel Elementary School di Chicago e catechista. Il 25 gennaio 1949 sposò Mildred Agnes Martinez e la coppia ebbe tre figli: John Joseph, Louis Martin e Robert Francis, futuro Papa Leone XIV. Luigi Mario Prevost, una bellissima figura di umanità e di fede. Ed ora, cari ascoltatori, ci fermiamo per ascoltare della musica. Roma, una basilica, Santa Cecilia in Trastevere, un ciclo di affreschi, quelli del pittore Pietro Cavallini, la casa di preghiera di Santa Cecilia. La basilica di Santa Cecilia in Trastevere sorge nel luogo in cui abitavano la martire e il marito. Oggi le benedettine continuano una tradizione di orazione ininterrotta da 2 millenni, scrive per la rivista Credere lo storico Paolo Pegoraro. Per visitare gli affreschi del pittore Pietro Cavallini, suonare al monastero che è a pochi metri sulla sinistra. Giunti al piano superiore, restiamo attoniti, contemplando una fascia di affreschi ampia 4 metri e alta più di 3. Al centro il Cristo Giudice, accanto Maria, il Battista e gli Apostoli tra schiere di angeli. I colori brillanti e l'espressività dei volti ci catapultano in un'altra epoca. Siamo a tutti gli effetti nella Cappella degli Scrovegni di Roma, o almeno in quel che ne resta. Un tempo la controfacciata della Basilica di Santa Cecilia era interamente affrescata con il Giudizio Universale di Pietro Cavallini, 1240-1330, uno dei maestri di Giotto, ma nel Cinquecento venne tagliato per costruire il coro per le monache. La parte sopravvissuta dietro ai seggi è riemersa all'inizio del Novecento e restaurata solo negli anni Ottanta. Fortuna nella sfortuna. La costruzione del coro ci permette di ammirare queste maestose figure viso a viso, ad altezza d'uomo, e di immergerci in un dialogo silenzioso con l'intensità dei loro sguardi. La fascia inferiore dell'affresco è divisa in due dal trono del Cristo. Alla sua sinistra gli angeli spingono i dannati all'inferno, mentre alla sua destra accolgono i martiri e i santi. La prima nel gruppo delle figure femminili è Santa Cecilia, vergine martire. La stessa figura, cinta da una corona, ricorre anche nel mosaico dell'abside in basilica e nel ciborio di Arnolfo di Cambio. Qui stringe al petto un mazzo di fiori, simbolo delle sue virtù. Sotto il ciborio vi è la cripta che custodisce i sarcofagi con le spoglie della martire, insieme a quelle del marito Valeriano e del cognato Tiburzio, del soldato Massimo e del papa Sant'Urbano. Cecilia racconta Cecilia. A raccontarci la loro storia c'è una monaca benedettina giunta qui 20 anni fa dal Veneto, Suor Cecilia. Suor Cecilia ci dice: di Santa Cecilia sappiamo che morì prima del 230 d.C. Giovane cristiana di famiglia nobile, venne promessa sposa dal proprio padre pagano, nonostante ella volesse consacrarsi al Signore. La prima notte di nozze Cecilia confidò il proprio voto al marito Valeriano, il quale si convertirà al cristianesimo insieme al fratello Tiburzio. La loro casa, sulle cui fondamenta sorge l'odierna basilica, divenne un punto di riferimento per i cristiani di Roma, dove si riunivano per pregare. Erano le famose Domus Ecclesiae. Cecilia dedicava alla catechesi e alle opere di carità. Era una donna forte e intelligente, che si faceva ben volere. Dopo il martirio di Valeriano e Tiburzio, arrestati perché davano sepoltura ai cristiani trucidati, anche Cecilia venne processata. Avendo rifiutato di bruciare incenso alle divinità pagane, si cerca di soffocarla con il fumo nel bagno di casa, simulando un incidente domestico. Un'altra cappella della basilica conserva proprio il calidarium, cioè il sistema di riscaldamento delle abitazioni romane più ricche. Cecilia, ritrovata in vita, le vengono inferti 3 colpi alla gola che la porteranno alla morte pochi giorni dopo. Nel frattempo, Cecilia fa convocare il vescovo di Roma, Papa Urbano e gli affida l'abitazione affinché i cristiani continuino a pregare lì. Con l'editto di Costantino venne subito edificata una chiesa sulla casa dei santi coniugi e antichi resti romani si possono visitare ancora oggi nel percorso che conduce alla cripta. La presenza della vita monastica è attestata a partire dal IX secolo. Benedettini, umiliati, brigidini, basiliane e oggi di nuovo una comunità internazionale di 11 monache benedettine. Tra le loro attività vi sono una scuola di canto gregoriano, un laboratorio di erboristeria, l'artigianato della cera e un compito davvero unico, la tessitura dei palli, ovvero le stole liturgiche di lana che il Papa consegna agli arcivescovi metropoliti. Un ulteriore segno dello speciale rapporto tra i papi è la Basilica di Santa Cecilia. I ritrovamenti delle reliquie. Papa Pasquale I, che aveva attuato una politica di recupero dei corpi dei martiri per risvegliare la fede in città, si dedicò con acribia e precisione alla ricerca della tomba di Cecilia. La rinvenne dopo un sogno nelle catacombe di San Callisto, accanto alle sepolture dei primi vescovi di Roma. Nell'anno 821 il corpo della martire fu traslato nella nuova basilica da lui fatta edificare, di cui oggi si conserva solo l'abside e parte della controfacciata. Nel mosaico dell'abside, Papa Pasquale cinge con un braccio le spalle di Cecilia in un gesto inconsueto di familiarità, a ricordo del loro speciale legame. Tutto sarebbe rimasto invariato per altri 7 secoli, fino a quando all'indomani del giubileo dell'anno 1600 il cardinale titolare volle riportare alla luce i corpi dei martiri interrati da ormai 7 secoli per difenderli dalle alluvioni del Tevere. I sarcofagi furono nuovamente rinvenuti il 20 ottobre 1599, data che tuttora si festeggia e che avvia le celebrazioni che si protraggono fino al 22 novembre, memoria liturgica della Santa. Il corpo di Cecilia, mummificato, era appoggiato su un fianco, insieme a numerosi lini imbevuti di sangue. La statua di Stefano Maderno, che oggi sormonta la cripta, rappresenta Cecilia nella posizione in cui venne ritrovata. E Santa Cecilia è conosciuta come patrona della musica ed è spesso raffigurata con un piccolo organo o altro strumento. E qui, cari ascoltatori, ci fermiamo e ascoltiamo musica.
People. could hurt all mankind just to save his own. Have pity on those who choose his frozen earth, cause there's no hiding place around the
Dal messaggero di Sant'Antonio. Cinque donne appese a un filo. Storie di fede e di amore per la propria terra e le proprie tradizioni. Scrive il giornalista Antonio Grigolin. Tre sono le cose che le valli montane sembrano ancora custodire: le tradizioni, il silenzio e il suono delle campane. Il piccolo e bellissimo paese di appena 250 anime di Selva di Progno, nella verdeggiante Val di Lasi, sui monti Lessini veronesi, vanta un record particolare. Custodire una piccola e ardita squadra di campanari tutta al femminile. Così, nel paese italiano, in cui l'arte campanaria è forse più diffusa e ben radicata in ogni famiglia, sono 37 infatti i campanari effettivi, un quinto dell'intera popolazione, da qualche anno ai 32 uomini si sono affiancate 5 donne: Marianna, Serena, Chiara, Noemi e Sara. Età diverse, ma una comune passione per le campane. Un paese di campanari, quindi, che può essere considerato un caso unico in Italia, e che grazie all'arrivo delle campanare non ha a memoria d'uomo precedenti. Allora, meglio campanari o campanare? Assolutamente campanare, precisano senza esitare le cinque donne, che sanno di sfidare, innovandola, una tradizione. Nessuna trasgressione, ma solo un'integrazione a un'arte che per secoli è sempre stata al maschile e che oggi ha bisogno di adeguarsi ai tempi. A veder suonare le cinque, tirando con naturalezza e grazia le corde delle campane conservate nel complesso parrocchiale di Santa Maria Assunta, si fa presto a dimenticare l'esperienza dell'altra metà del cielo, che pure è necessaria a completare il concerto di 10 campane che vengono suonate col sistema alla veronese. Qui, a differenza di altri luoghi, infatti, la corda fa l'asola, cioè viene suonata stando alla base del campanile, e il maestro chiama le campane con i numeri, mentre si fanno i doppietti. Tutti gesti antichi, identici da secoli, tramandati di padre in figlio, di famiglia in famiglia. Per questo nella minuscola comunità di Selva non vi è famiglia che non vanti la presenza di uno o più campanari, al punto che da oltre mezzo secolo c'è un'affermata squadra costituita e riconosciuta dalla Federazione Campanari. Un'arte che è passione. Uomini e donne si danno appuntamento settimanalmente presso il campanile per provare gli immancabili suoni della domenica. È un impegno fisso che non ci pesa, cui cerchiamo di non mancare, spiegano le campanare della squadra rosa, composta da madre, figlia e dalle cugine. Il tutto in un mix familiare che porta a ipotizzare quasi una sorta di genetica campanaria che si tramanda da generazioni. La questione è così intrecciata tra legami familiari che è necessario chiedere ai protagonisti uno schizzo del loro albero genealogico per non perdersi tra le parentele. Nella minuscola frazione anche gli spazi dentro il campanile sembrano obbedire al minimalismo dell'economia di montagna. Piccola è la chiesa, così come piccolo è il suo campanile, che custodisce in sé 10 vispe sorelle di bronzo, sempre pronte a suonare. Siamo una minuscola comunità nella vita come nelle costruzioni. Qui non esistono sprechi, ci dice Marianna, 47 anni, veterana del gruppo. E tutto resta essenziale, con campane comprese. E quando queste tacciono, il silenzio viene violato da pochi altri sparuti suoni naturali: lo scrocchio del capriolo o il bramito del cervo. Siamo nati immersi in questa condizione naturale e le campane per noi sono un suono altrettanto naturale che scandisce da sempre le attività umane della valle. Parole profetiche che la donna esprime con una naturalezza non priva però di quel pragmatismo tipico delle montanare che non nascondono i sacrifici fatti per raggiungere i loro obiettivi. Sono diventata campanara a 8 anni, vedendo ciò che facevano mio padre Vittorino e mio zio Pietro, quest'ultimo ancora nostro maestro campanaro. Da bambina non avevo molto altro da fare, perché qui i divertimenti sono ridotti all'osso. Così, per curiosità, mi intrufolai tra i campanari, che osservando la mia temerarietà mi invitarono a cimentarmi nella loro arte e ben presto mi inclusero nel gruppo. A 10 anni ero così già parte attiva della squadra e partecipavo con orgoglio alle gare. Suonare le campane era e rimane il mio passatempo preferito. La passione verso le campane è cresciuta e maturata. E lei, infatti, Marianna, il motore della squadra rosa delle campanare di montagna, che da 2 anni sta scalando le classifiche provinciali e regionali. Facile immaginare le facce di campanari quando ci vedono nelle varie gare cui partecipiamo tutte insieme. Per ora non abbiamo mai strappato una vittoria, ma ci stiamo lavorando, sottolinea ancora Marianna. Qualcuno già ipotizzava che quest'arte fosse destinata a scomparire. E invece dal 2022 per la Spagna e dal 2024 per l'Italia, l'UNESCO ha iscritto nel patrimonio immateriale dell'umanità. E d'altra parte basta venire a Selva per capire che ci sono ancora molte giovani speranze di buona volontà, conferma Marianna, la quale continua presentandoci il resto della squadra rosa. Noemi, sua figlia, e Serena, figlia del cugino Fabio, entrambe 15 anni, studentesse. Poi Chiara, sorella di Serena, 18 anni, studentessa. E Sara, 30 anni, venditrice di prodotti, anch'essa cugina. L'unico intruso maschile del gruppo è padre di Serena e Chiara e Fabio, 47 anni, campanaro chiesto in prestito alla squadra maschile per completare il sestetto quando le donne partecipano a qualche gara. Non è escluso però che a breve avremo anche la sesta campanara per completare la squadra, anche se si deve ammettere che Fabio, quando è con noi, è impeccabile. Anche la grinta sembra essere qui una questione di famiglia. La passione è passione. Ma non dobbiamo dimenticare che quando suoniamo le campane svolgiamo anche un servizio per la nostra comunità cristiana, per la nostra fede. Nessuna rivalità con la componente maschile, semmai piena collaborazione quando suonano in forma mista. Quando invece si scindono in squadra femminile e maschile, allora marcano le differenze. Noi donne siamo più tranquille e riflessive, e ciò torna utile quando nelle competizioni campanarie devi concentrarti. Per la giovane Noemi, tirare la corda e sentire i rintocchi della campana sopra la testa rilassa e infonde tranquillità. Per Serena, essere una giovane grintosa serve allo spirito del gruppo quando si è in gara. Suonando le campane perpetuiamo una tradizione, ma soprattutto salvaguardiamo l'identità comunitaria di un piccolo paese di montagna. Le idee sono chiare, lo spirito è alto. E sulla passione non si discute, così come sull'amore per il loro paese. Amiamo il posto in cui viviamo, la tranquillità che respiriamo a Selva di Progno. Non la batteremmo con nessun'altra cosa al mondo. Ci piacerebbe che la nostra energia si diffondesse con il suono delle nostre campane, in modo tale che questo nostro servizio si traducesse in una piccola forma di riscatto femminile, capace di scalfire una secolare tradizione, che anche grazie all'esempio e alla determinazione di questo gruppo di donne si spera possa sopravvivere al passare del tempo, continuando ad accarezzare quegli animi che le campane da sempre sono chiamate a destare. E ora una breve poesia. Melodie di campane. Quando senti suonare le campane e l'armonia si diffonde per il paese, ti par di vederla quella melodia, ti par di toccare quel suono così gentile. Non senti il peso del lavoro, non ti importa del sudore che versi, non guardi i calli delle tue mani, ti senti più forte e più buono. Quel suono armonioso ti accompagna passo per passo verso il caldo della famiglia, verso il piatto di minestra guadagnato lavorando e pregando il Signore. È una poesia di Enzo Driussi. E ora facciamo una pausa musicale.
Good.
Il canto appena ascoltato è un canto friulano, campane del sabato sera. Ne diamo la traduzione. O campane del sabato sera, che per la festa suonate di allegria, la vostra sempre nuova poesia di conforto, di speranza e preghiera. Per i prati, per le colline, via via, come onde arriva a noi il suono. E ogni cuore diventa più buono ascoltando questa musica pia. O campane del sabato sera, che per la festa suonate di allegria, custodite le più belle armonie per suonarle alla fine della guerra. E così, cari ascoltatori, io vi auguro buona serata e un mondo di bene e di pace. Sono Sor Gasparina, mandi mandi.
Palazzo Carli, avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.